sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così bene i sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me editore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è martedì, siamo attorno alla metà di dicembre, giorno più, giorno meno. Oggi addirittura abbiamo cominciato in anticipo prima delle 8, tanto che posso dire, come faccio raramente, sono le 8:02, quasi 8:03, ma intanto è 8:02. E allora approfittiamo del fatto che siamo partiti prima del solito per che cosa? Per cominciare la trasmissione, perché è stato prorogato di 3 mesi lo stato di emergenza. Una proroga che è stata decisa dopo che si è concretizzata la possibilità di vedere Berlusconi al Quirinale. Presto, presto, stato di emergenza su Quirinale, la serie. Ovviamente ci toccherà tornare più avanti, ma intanto oggi volevo cominciare invece da un'altra cosa. Volevo cominciare da una parola, e la parola è trasparenza. Perché è una bella parola, trasparenza. Trasparente è l'acqua, trasparente è l'aria, è sinonimo di purezza la trasparenza. Ciò che è trasparente è limpido, è chiaro, è sincero. La trasparenza è un valore. Una relazione deve essere trasparente, l'informazione deve essere trasparente. Anche per la pubblica amministrazione si evoca costantemente la necessità di trasparenza. La pubblica amministrazione deve essere come una scatola di vetro, ve lo ricordate? La trasparenza, perché il contrario è l'opacità, l'interesse, l'inganno, anche la frode. Insomma, è bella, è auspicabile la trasparenza, sempre, anche quando è sexy, quando richiama il fascino del proibito, la trasparenza. Eppure c'è un momento in cui la realtà rivela il lato oscuro della trasparenza, quando la condizione dell'essere trasparenti assume tutt'altro significato. E a dirlo è una donna che si chiama Alessandra e lo dice semplice. Per l'azienda noi siamo trasparenti, e lo dice dopo essere stata licenziata con effetto immediato su Teams dall'azienda per cui ha lavorato per 18 anni. Capisco che le aziende licenzino, ma almeno un incontro, una spiegazione, la possibilità di darmi il tempo per cercare un'altra occupazione. Invece ci hanno trattato come se fossimo trasparenti. Trasparenti, che significa invisibili, cancellati con un click in una nuvola di byte, spegni e riaccendi per ritrovarsi voilà di colpo nel regno dei fantasmi, dove tutto per definizione è incorporeo e appunto trasparente, e dove trasparire di colpo significa sparire, un po' come i 900 impiegati di Better.com dissoltisi qualche giorno fa su Zoom, tutti ricacciati nel non visibile delle loro vite, vite come quella di Alessandra, che ha 50 anni, due figli, non ha più un lavoro e nemmeno il lusso di poter scomparire. E della storia di Alessandra e di quelli come lei che sono stati licenziati con un colpo secco, con un click istantaneo o su Team o su Zoom, si torna a scrivere oggi sui giornali. In realtà ne scrive La Stampa, che riprende in prima pagina un'intervista proprio con il general manager della Yazaki, l'azienda che aveva sede anche a Grugliasco, attenzione poi a dire sede perché nel grande mondo dell'incorporeità dello smart working la sede è un terreno virtuale. Comunque il general manager della Yazaki, che con la responsabile delle risorse umane ha licenziato quei tre dipendenti della multinazionale come Alessandra usando Microsoft Teams, e intervistato dalla Stampa oggi dice: siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda. Abbiamo rispettato tutti i passaggi formalmente prescritti dalla legge. Pensate, avevamo mandato loro una raccomandata proprio come segno di attenzione. Abbiamo pensato fosse giusto anticipare individualmente le ragioni dietro a questa decisione dolorosa, sempre dolorosa, ma necessaria, sempre necessaria. La decisione che l'azienda ha preso, perché siamo ancora fortemente smart working e personalmente credo che sia un ottimo disincentivo al diffondersi del Covid. Io ho ritenuto, dice ancora, più sgradevole richiamare dallo smart working una persona semplicemente per consegnarle una lettera. Infatti c'è chi ha detto che li abbiamo licenziati con un click, e invece sono stati colloqui lunghi durati quasi 10 minuti. Così il general manager di Yazaki, a proposito della trasparenza delle persone che lavoravano per la sua azienda e che adesso puff si sono dissolte in quella nuvola di byte. Per la verità, e lo riporta ancora La Stampa in un box a fianco, si è autodissolto volontariamente dopo la clamorosa figura di merda a livello globale, Vishal Garg, che era la D di Better.com, che aveva licenziato appunto i 900 dipendenti con una call su Zoom, anche perché Better.com si deve quotare in borsa. Il lancio è stato rimandato e nel frattempo era indispensabile, come dire, ricostruire una leadership delegittimata da quello che era accaduto. Ma intanto attenzione, perché lo scriveva proprio La Stampa qualche giorno fa, notizia poi ripresa da Open, ci sarebbe uno stop ai licenziamenti via mail, WhatsApp e videochiamate. In arrivo la stretta del governo, le nuove misure su cui stanno lavorando il ministro del lavoro e il ministro dello sviluppo economico potrebbero essere inserite in un decreto, in un emendamento alla legge di bilancio. Le nuove norme riguardano le imprese con almeno 250 dipendenti, con l'intenzione di esubero di almeno 50 dipendenti, quindi un quinto del globale, e prevedono che il datore di lavoro che intende chiudere una sua sede o una parte della propria impresa, prima di avviare la procedura di licenziamento dei dipendenti, debba dare comunicazione con un margine di anticipo di almeno 90 giorni ai sindacati, alle regioni, al ministro del lavoro, al MISE, all'ANPAL. Insomma, deve comunicare tutto, e insomma quella che si sta svolgendo è una battaglia in difesa del licenziamento tradizionale, come ai vecchi tempi, perché licenziare è una delle più pratiche più antiche e più identitarie tra le nostre belle tradizioni, seconda solamente al Natale e naturalmente alla patria. Quindi terzo il licenziamento, sul terzo gradino del podio, primo Natale, seconda la patria, terzo il licenziamento. Ma parliamo della patria, perché l'avete sentito al termine della convention di Atreju, che si è conclusa con la Meloni in mezzo al presepe vivente. La Meloni stessa ha annunciato che al Quirinale ci dovrà andare un patriota. Oh, molto bene, un patriota. Allora sfogliamo, vediamo un po' chi abbiamo. Ci sarebbero Nino Bixio e i Fratelli Bandiera, ma sono un pochino troppo anziani. Ci sarebbe, ci sarebbe Pertini, ma il problema è che appena l'hanno eletto, poi Pertini, la Meloni la inseguirebbe fino a Dongo, quindi meglio di no. Il patriota perfetto per la Meloni sarebbe Orban, ma mannaggia, c'ha la sfiga che è ungherese. Restano dunque un pronipote di Farinacci e naturalmente i Marò, ma entrambi rischiano di non avere il quorum, e quindi chi resta? Chi resta è naturalmente Berlusconi. Ragazzi, Berlusconi è un grandissimissimo patriota. L'Italia è il paese che amo, il punto più alto mai raggiunto dal patriottismo dai tempi del Mazzini e del Pellico. E poi ricorderete naturalmente tutti la strenua difesa dell'italianità di Mediaset dagli attacchi delle rogatorie internazionali, per non dire di quando Silvio faceva vestire le ragazze da Garibaldi per celebrare l'incontro di Teano al palo della lap dance, altro che la Polanco vestita da Obama. Perché Berlusconi è il nostro regalo di Natale, lo ha detto Salvini. Grazie Salvini, bastava una cravatta. Salvini, che peraltro è lo stesso che anni fa twittava: Berlusconi condannato a 4 anni, come faranno i compagni del PD, scritto con la K, a giustificare di essere al governo con un condannato? Ebbene, la metamorfosi è compiuta, adesso è patriota e regalo di Natale. Salvini, peraltro, a proposito di torsioni e giravolte, che è uno di quelli che ha votato convintamente il prolungamento dello stato di emergenza, ed è lo stesso Salvini che nel marzo del 2020 tuonava mai un giorno più del primo aprile con lo stato di emergenza. Insomma, è sempre lui, un Salvini che è stato premiato, pensate un po', con un premio alla carriera dalla Federazione Italiana Cuochi. E beh, d'altra parte, chi meglio di lui poteva essere premiato, non solo cuoco alla carriera, ma anche patriota, perché lo ricorderete, ha baciato tutto il meglio dei salumi italiani nel corso del tempo. Ma intanto andiamo a vedere quali sono le notizie del giorno per quanto riguarda le scelte che hanno fatto i quotidiani. La notizia più gettonata è naturalmente quella del prolungamento dell'emergenza fino a marzo. Prendiamo il Corriere della Sera: emergenza fino a marzo, il Premier tira dritto sulla proroga. E poi a corollario, domani parte la campagna per la fascia tra i 5 e gli 11 anni, naturalmente la campagna vaccinale. Intanto il tasso di positività è al 4%, e il Corriere della Sera mette in prima pagina un'intervista all'immunologo del CTS Abrignani, che spinge verso l'obbligo vaccinale. L'obbligo vaccinale, dice, è l'unica misura per battere una pandemia. Così parlò Abrignani. L'altra notizia che troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani, e che troviamo in questo caso come titolo della Gazzetta dello Sport, è quella del pasticciaccio brutto dell'urna della UEFA. Che giramento di palline, scrive la Gazzetta dello Sport con un suggestivo calembour. Clamoroso il sorteggio ripetuto, sapete tutti che cosa è successo. Tutti i quotidiani riportano l'immagine di Arshawin che pesca il Manchester United, che nell'urna non ci doveva essere, tanto che il sorteggio è stato ripetuto, e ha offerto una sponda straordinaria anche a Donald Trump, che ha chiesto che venga ripetuto il voto negli Stati Uniti, perché spiega esattamente come è accaduto nell'urna della UEFA: lui non avrebbe dovuto giocare contro Biden, con cui ha perso, avrebbe dovuto giocare contro Al Gore, con cui avrebbe vinto grazie al voto della Florida. E a Trump si sono accodati anche i Savoia, che hanno detto: ma noi non dovevamo mica giocare contro la Repubblica Repubblica, con cui abbiamo clamorosamente perso. Dovevamo giocare contro i Gonzaga e lì avremmo vinto facilmente, poi al massimo ce la saremmo giocata ai quarti o in semifinale contro la Repubblica. Si scrive molto del gran pasticciaccio della UEFA, che ha fatto sì che l'Inter pescasse il Liverpool dopo aver pescato l'Ajax e la Juventus dopo lo Sporting sia invece stata sorteggiata con il Villarreal. C'è in ballo anche il ricorso del Real Madrid con Florentino Perez, che è stato il primo, prima di Trump e prima dei Savoia, a dire tutto a monte, bisogna rifare tutto quanto. L'altra notizia che oggi troviamo tra le scelte nella titolazione dei quotidiani è quella che riguarda l'iter, il disgraziato iter per la legge sul fine vita. Fine vita, la vergogna di quell'aula vuota, è il titolo in taglio alto scelto dalla Stampa, che invece in taglio centrale sta sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo, un titolo che il Manifesto invece trasforma in una brutta morte. In aula, in un'aula della Camera semideserta, approda la proposta di legge sul suicidio assistito, attesa da almeno 15 anni. Discussione esaurita in poche ore, l'attenzione è altrove, se ne riparla a febbraio e il testo rischia di non soddisfare nemmeno i requisiti richiesti dalla consulta. Una sorte ai noi prevedibile, quella che sarebbe spettata alla legge sul fine vita, ma intanto andiamo a vedere proprio dalle colonne della Stampa, che oggi dedica pagina 2 e pagina 3 all'argomento, che cosa è successo ieri in aula. Suicidio assistito, il DDL è alla Camera, ma l'aula è deserta. Il testo arriva già annacquato dopo uno stop di 3 anni, 20 deputati discutono la norma verso il rinvio a febbraio. Intanto adesso vedremo nel pezzo firmato da Federico Capurso come 20 deputati sia già un'iperbole. La legge sul suicidio assistito, scrive Federico Capurso sulle colonne della Stampa, è ferma da 3 anni alla Camera. PD, Movimento 5 Stelle e LeU ne chiedono l'approvazione dall'inizio della legislatura. La Corte Costituzionale invita il Parlamento ad occuparsi del tema da 2 anni. Persino il centrodestra, pur rimanendo contrario al testo partorito dalle commissioni parlamentari, ammette la necessità di affrontare la questione. Eppure, all'approdo in aula del testo sono meno di 15 i parlamentari presenti. A metà discussione il numero scende sotto la decina, perché vuoi mettere la noia. Un'immagine avvilente, continua Capurso, con l'unico tra i leader presente, Giuseppe Conte, a intervenire nella giornata di ieri. Conte che si limita ad augurarsi che sia una discussione aperta, concreta, senza pregiudizi ideologici, e viene seguito dalle dichiarazioni festanti delle truppe pentastellate, che di fronte all'arrivo in aula del testo parlano già di giorno storico per i diritti civili, di passo avanti per il paese, come se il passaggio della legge fosse scontato, una questione di ore. Ma invece passeranno dei mesi, probabilmente se ne riparlerà dopo l'elezione del capo dello Stato a febbraio, un tempo nel quale gli sherpa di PD e 5 Stelle sperano di riuscire a smussare ulteriormente gli angoli che rendono indigesta la legge al centrodestra, o quantomeno alle forze più moderate di quel fronte. I segnali che arrivano dal dibattito a Montecitorio però non sono conformi. PD, LeU e 5 Stelle contavano di avere l'appoggio di Italia Viva e speravano di trovare in Forza Italia un alleato, contando sul fatto che Berlusconi non avrebbe dato indicazioni di voto ai suoi. Ma sono i renziani a smarcarsi, lasceremo libertà di coscienza, mentre gli azzurri si schierano in difesa del valore supremo della vita. La Lega si dichiara insoddisfatta del testo e dunque contraria. Dai banchi di Fratelli d'Italia emergono posizioni ancora più dure. Fuori da Montecitorio interviene Beppino Englaro, padre di Luana, per constatare ancora una volta come i cittadini sul tema del fine vita e il diritto all'autodeterminazione siano più avanti rispetto alla politica, e cita Leonardo Sciascia: a un certo punto della vita non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza. È questo che andrebbe essenzialmente capito. E gli fa eco Mina Welby, copresidente dell'associazione Coscioni e vedova di Pier Giorgio Welby, che dice: vanno messi da parte pregiudizi ideologici a favore di una discussione aperta su un tema molto sentito dai cittadini. Lo dimostrano le firme raccolte, oltre 1 milione, per il referendum sull'eutanasia legale. La Stampa intervista Marco Cappato, che dice: la legge rischia di essere inutile, era l'occasione per non discriminare più chi è costretto a sopportare sofferenze terribili, così il paese perde credibilità e i malati restano in un limbo. La norma doveva stabilire tempi certi, ma non ci sono, anzi si aggiungono una decina di passaggi burocratici. Con questa legge si rischiano passi indietro rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale. E quello che è andato in scena, così come viene raccontato oggi sui quotidiani, è intanto il suicidio assistito di fatto di chi? Del Parlamento. Un Parlamento irresponsabile, scrive Annalisa Cuzzocrea a pagina 3 sempre della Stampa. Verranno a dirvi che non c'è tempo. La legge sul fine vita è rimasta ferma per 7 anni nelle commissioni parlamentari. Nel frattempo DJ Fab andava a morire in Svizzera. Un processo sanciva l'innocenza di Marco Cappato, che lo aveva accompagnato. La Corte Costituzionale chiedeva al Parlamento di agire subito per colmare i vuoti normativi che lasciano persone come Mario, il tetraplegico che ad agosto ha lanciato il suo appello in balia di un paradosso. Hanno il diritto di mettere fine alle loro sofferenze, ma non ci sono le procedure per farlo. Il referendum sul suicidio assistito, scrive la Cuzzocrea, ha raccolto oltre 1.200.000 firme, ma il Parlamento è impegnato ad affare altrove. Probabilmente ieri i passi dei pochi presenti rimbombavano in un transatlantico deserto. Camera e Senato sono come spenti, e lo sono da mesi. C'è stato il Covid, è vero, ci sono stati la pandemia, l'emergenza, i DPCM, ma poi i più ingenui penseranno che tra qualche giorno si comincerà a votare, tra qualche giorno ci saranno tutti. Invece quello del fine vita in aula è stato giusto un saluto, un modo per dimostrare che sì, certo, se il Parlamento viene chiamato ad agire, è capace di tirare una norma di iniziativa popolare fuori da un cassetto, di emendarla per cercare il consenso più ampio possibile e di portarla in aula. Solo che di fine vita la Camera non parlerà né domani né dopodomani, neanche dopo Natale o dopo Capodanno. Oggi si vota la fiducia al decreto fiscale senza che i deputati abbiano potuto toccare neanche una virgola. Giovedì ci sarà il decreto sul PNRR. Al 90% arriverà la richiesta di fiducia anche su quello. Nel frattempo il Senato sarà alle prese con la manovra di bilancio, che negli ultimi giorni del 2021 dovrà essere licenziata dalla Camera. Nel mezzo il disegno di legge delega sulla disabilità e gli emendamenti della ministra della giustizia Marta Cartabia per la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Non è una novità che i decreti ingolfino le Camere e che l'abuso dei voti di fiducia ne abbia svilito il ruolo emendativo, di riflessione, di proposta. Adesso però forse è troppo, perché in un Parlamento che sostiene nella sua quasi totalità un governo di unità nazionale, deputati e senatori sembrano capaci di trovare un'intesa solo quando a renderla necessaria è l'esistenza stessa di quel governo. In tutti gli altri casi si tentenna, si va avanti a piccolissimi passi quando non si torna indietro. Nel caso del disegno di legge Zan si è fatto di tutto per raggiungere proprio questo risultato: il rinvio della legge contro l'omotransfobia in commissione al Senato, quindi il suo affossamento per la seconda legislatura di seguito. Nel caso del fine vita, prima di gennaio non si saprà quando il testo potrà tornare in aula, e prima di febbraio non se ne parlerà, perché nessuno incardinerebbe una legge così divisiva alla vigilia delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, supposto che uno spazio prima si possa trovare. E poi conclude il suo pezzo Annalisa Cuzzocrea dicendo: non si tratta di essere d'accordo, un Parlamento ha tutto il diritto di dividersi, contrapporsi, far prevalere i no, quel che appare insopportabile sono una Camera e un Senato fermi in attesa che il governo dica cosa fare, abdicando alla principale delle loro funzioni in cambio forse di una sopravvivenza effimera. Se il potere legislativo è fermo, si farà presto a considerarlo inutile o colpevole, come sul fine vita, di un'irresponsabile indifferenza. Questo è il pezzo durissimo della Cuzzocrea, che inchioda il Parlamento, l'insostenibile leggerezza del Parlamento alle sue responsabilità, in questo caso nella, sulla costruzione di un percorso che porti a una legge, alla definizione delle procedure per il fine vita, ma in generale rispetto al non ruolo che il Parlamento Parlamento continua ad avere nel processo politico. C'è anche un commento firmato da Donatella Di Cesare, sempre sulle colonne della Stampa: così la politica abdica al suo ruolo. Ma intanto torniamo sulle prime pagine per vedere che cos'altro troviamo oggi. Ne faceva accenno il pezzo di Annalisa Cuzzocrea al tema dei disabili e priorità disabili, è il titolo che sceglie oggi Avvenire. Alla conferenza nazionale il premier ricorda i 6 miliardi del PNRR e nega la riduzione di 200 milioni su cui c'era stata polemica nei giorni scorsi. Dice Draghi: ci impegniamo, nessun taglio in manovra. L'Avvenire che riporta anche le parole del Papa, che dice: i disabili devono essere al centro dell'attenzione di tutti, è un obiettivo di civiltà. Tornando sulla prima della Stampa, l'immagine della copertina di Time che ha incoronato Elon Musk persona dell'anno, anche se il voto popolare aveva eletto, lo ricorderete, niente poco di meno che Bolsonaro. Musk, il cacciatore di nuovi mondi, uomo dell'anno per Time, e Elon Musk lo troviamo su diverse prime pagine. Torniamo però al Corriere della Sera, dove si parla del governo non tanto e cioè non solo in relazione al prolungamento dello stato d'emergenza e nemmeno in riferimento al fine vita, bensì rispetto alla manovra. Draghi accelera sulla manovra e non media con i sindacati. Il premier Draghi accelera, i sindacati saranno convocati solamente dopo lo sciopero di giovedì. Intanto c'è una lettera del segretario della CISL, sbarra CGIL e UIL, a cui chiede di ripensarci, non dividiamoci. Ma mentre Draghi decide di riaprire il colloquio con i sindacati solo dopo lo sciopero, oggi ci sono due interviste. Una la fa Il Fatto a Landini: sciopero politico, certo, da voce a chi sta male e non vota, dice così il segretario della CGIL intervistato dal Fatto, mentre Il Manifesto intervista, e troviamo il richiamo in taglio alto sulla prima pagina, Fabrizio Barca: lo sciopero, dice, farà bene alla democrazia, il PD capisca che senza riforme radicali si rischia l'autoritarismo. Prosegue dunque il dibattito. Intanto, tornando alla prima del Corriere della Sera, segnalo l'appello di 50 premi Nobel. Per che cosa? Per il taglio delle spese militari del 2%, 50 premi Nobel e diversi accademici hanno chiesto ai governi del mondo di ridurre del 2% la spesa militare, un dispendio di risorse che potrebbero essere utilizzate per scopi migliori, fronteggiare la povertà estrema, i cambiamenti climatici, le pandemie. Anche il Dalai Lama ha sostenuto il documento presentato alle Nazioni Unite. La storia, dice, dimostra che è possibile accordarsi per fermare gli armamenti. Forse la storia, ahimè, dimostra invece esattamente altro. Ma intanto, a proposito di modelli virtuosi, c'è Roberto Saviano che oggi sulla Stampa rilancia e ripropone il modello Riace, perché il modello Riace era la strada giusta. Il Caffè di Massimo Gramellini si dedica invece al conflitto tra Povia e il dottor Cartabellotta. Non so se ne conoscete gli estremi. La notizia è che Povia non è potuto andare a un raduno Novax perché nel frattempo ha preso il Covid. Aiaiaia, mannaggia. Il dottor Cartabellotta ha commentato la cosa con una citazione della famosa canzone di Povia. Verrebbe da dire, in questo caso tutti i vaccini fanno o, e Cartabellotta invece aveva scritto tutti i cretini fanno o, che era una citazione tratta proprio dal pezzo di Povia. Non l'avesse mai fatto, si sono scatenate terribili polemiche sui social sulla violazione del giuramento di Ippocrate, e anche Massimo Gramellini oggi si accoda alle critiche nei confronti di Cartabellotta, che nel frattempo poi ha ricevuto le consuete minacce di morte da parte di tutti i Napalm 51 fortuno che sono diffusi tra i social. Andiamo avanti con le prime pagine, siamo in questo caso sulla prima del Messaggero, il titolo ancora una volta Covid emergenza fino a marzo, ma sulla prima del Messaggero troviamo altre due notizie. La prima riguarda i bancomat, multe a chi non li accetta, 30 euro di multa minima per l'esercente che non accetta il pagamento con bancomat e carta di credito, e attenzione, arriva la possibilità di prelevare al supermarket, mi dia un netto e mezzo di euro, è venuto un netto 7,50, che faccio? Lascio. Comunque sta di fatto che si potrà prelevare anche al ristorante, e insieme il Messaggero segnala anche il rinvio per le cartelle esattoriali, fisco slittano di 180 giorni i pagamenti dovuti. Altra notizia che ritroviamo sulla prima del Messaggero riguarda i cosiddetti processi mediatici, arriva la stretta, solo rapporti scritti tra PM e stampa, stop scoop e indiscrezioni giornalistiche su inchieste e indagati, da oggi solo i procuratori potranno intrattenere rapporti con la stampa esclusivamente tramite comunicati ufficiali, la legge sulla presunzione di innocenza entra in vigore oggi, ma visto che ho già bellamente sforato la soglia delle 8:30, intanto do la linea a Alessandro Principe per il GR, ci risentiamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Miliardari e bravi miliardari, se guardi da lontano
E ce l'abbiamo un po' tutti lo sguardo dei bagnini quando credono di aver capito il mare, come cantavano i ministri in questa canzone uscita in un EP firmato, pubblicato nel 2021, Cronaca Nera e Musica Leggera. Sono le 8:40 minuti, riprendiamo il filo del discorso in questa seconda pagina del Demone del Tardi. Dicevamo che gran parte dei titoli anche oggi sono dedicati a al mondo Covid, con il prolungamento dell'emergenza fino a marzo. Il quotidiano che, come spesso accade, investe maggiormente sul tema è il Corriere della Sera, che anche oggi dedica l'intero sfoglio delle prime 7 pagine all'argomento. Si parte innanzitutto con la proroga dal 31 dicembre al 31 marzo dello stato di allerta. Da domani i vincoli sulla terza dose di sanitari, professori e poliziotti, insomma il via all'obbligo vaccinale per queste categorie, un obbligo vaccinale che oggi è promosso come unico strumento per abbattere il virus da uno degli immunologi del CTS, ovvero Abrignani, che è intervistato a pagina 6 da Margherita De Bac. Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere della Sera racconta il retroscena della scelta di Draghi per fermare i casi in aumento e le dietrologie che si sono susseguite una dietro l'altra, cercando di fissare una relazione tra la scelta fatta dal governo e le manovre per il Quirinale. Il premier decide, nonostante la contrarietà di alcuni leader, la volontà, scrive la Guerzoni, di dare un taglio alle strumentalizzazioni legate al Colle. Il Corriere della Sera poi punta molto sull'avvio della campagna vaccinale per i bambini, vaccino ai bimbi, boom delle prenotazioni dalla Lombardia al Lazio, già migliaia le richieste, Sicilia in coda, alcune regioni sono ancora ferme. E poi le notizie che arrivano dai territori: da lunedì anche il Veneto in zona gialla, ieri 12.712 i casi, 98 i decessi, tasso di positività al 4%. E poi la segnalazione dall'Inghilterra con la prima vittima della variante Omicron. Dall'altro lato invece il Fatto, che oggi apre con un'intervista a Crisanti e un titolo che dice: il Green Pass fa flop. Secondo Crisanti ci sono gli infetti sono il triplo di quanti ufficialmente conteggiati, e poi dice che i sono troppi i mix vaccinali e c'è incertezza sulla durata dei vaccini. A proposito, come dire, di un approccio equilibrato, vi invito a leggere quanto scrive oggi Antonella Viola sulle colonne della Stampa, ma non soffermiamoci più di tanto sul tema del Covid. Ripartiamo invece piuttosto da quello che scriveva Annalisa Cuzzocrea a proposito della scomparsa del Parlamento e dell'insostenibile leggerezza della politica rispetto ai processi decisionali, perché la politica è impegnata in che cosa? Naturalmente nella battaglia per il Quirinale. E allora, fra le tante cronache che troviamo per raccontare che cosa tenga impegnata la politica giorno per giorno, prendiamo quella che fa Simone Cannettieri sulle colonne del Foglio, in cui Salvini prova a giocare il ruolo del mazziere senza riuscirci poi più di tanto. Scusate, adesso vado a fare un po' di telefonate. Matteo Salvini, dopo una conferenza stampa sul nucleare, fa intendere di avere la batteria del telefono bella carica, e lunedì vuole dare le carte per il Quirinale, chiamare tutti i leader, giocare a rubamazzo con Giorgia Meloni, che con Atreju ha mostrato i muscoli. Se mi sento playmaker, si schernisce il leader della Lega, no, voglio dimostrare di poter convocare un tavolo per decidere insieme. Altri, se non mi sbaglio, hanno fallito, ce l'ha con Enrico Letta, con l'amica Giorgia, seguirà un pomeriggio denso. Salvini parla con il Cavaliere, parte in causa, vede Giovanni Toti, sente Meloni, si scrive con Conte e Renzi, sai che novità, telefona a Letta, c'è chi lo asseconda, chi gli dice ritenta dopo la manovra. Insomma, abbiamo anche Salvini nei panni dello statista mediatore. Pensate un po', mentre a proposito di Renzi, oggi c'è una gustosa cronaca del fatto, perché mentre tutto questo accade Renzi continua ad agire in remoto, perché nel frattempo era impegnato, se non ricordo male, negli Emirati Arabi Uniti. Non mi addentro nella cronaca, peraltro gustosa, come direbbe la Ghidini, di Lorenzo Giarelli sulle colonne del Fatto, ma torniamo alle cronache degli impegni, dei duri impegni della politica per giocare la partita per il Quirinale. Per un Salvini iperattivo, continua Simone Cannettieri sulle colonne del Foglio, c'è chi partecipa con discrezione a comode presentazioni di libri introspettivi al calduccio del Teatro Sala Umberto, si danno appuntamento Giancarlo Giorgetti e Dario Franceschini, gli eterni vice, per discutere di Senza Riserve, la biografia del grillino critico Vincenzo Spadafora. In prima fila spuntano l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, Luigi Di Maio, già compagno di pizze mensili con il numero 2 del Carroccio. Tutto fa retroscena, tutto serve a veicolare suggestioni sul Quirinale. Di Maio, per esempio, pare abbia modificato l'agenda da ministro degli esteri, ha anticipato tutte le missioni lontane dall'Italia per essere così operativo per il grande gioco del Colle. Ma Mario Draghi, il premier attesissimo, attentissimo a non bruciarsi con il tramestio del palazzo, continua a fare piccole consultazioni perché la manovra incombe. Tutti aspettano un suo segnale che non arriva. Sarà la conferenza stampa di fine anno la volta buona per dire io ci sto. E poi prosegue la cronaca di Simone Cannettieri. Non mi addentro ulteriormente nel dettaglio, perché tanto avete capito più o meno qual è l'antifona. Piuttosto, chi si sta dando molto da fare ancora una volta è Confindustria, in particolare l'industria del nord, che oggi, segnala la stampa a pagina 16, dice un no secco. A che cosa? All'auto green. Pensate un po', perché dice Confindustria nella sua radicamento nell'Italia del Nord, l'auto green costerà 70.000 posti di lavoro. Paolo Griseri ne scrive a pagina 16 della stampa: la filiera dell'auto si ribella alla fine della produzione di motori benzina e diesel nel 2035. Le quattro grandi associazioni industriali del Nord, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, si dicono sconcertate per la scelta del governo di accettare la data del 2035. Quell'orizzonte, scrivono in un comunicato i quattro presidenti, è sostanzialmente inattuabile allo stato odierno. Questo perché, aggiungono gli imprenditori, senza l'indicazione di un'alternativa o quantomeno l'introduzione di un principio di gradualità, la strada tracciata dalla UE comporterà il blocco degli investimenti nei motori a combustione, oltre alla sostanziale chiusura del mercato. Solo in Italia si rischiano di bruciare oltre 70.000 posti di lavoro entro il 2030. È sconcertante, aggiungono, la mancanza di una progettualità chiara che consenta alle migliaia di aziende italiane del settore di adeguarsi gradualmente all'imposizione della UE. In particolare, precisa Confindustria, l'attuale scadenza rischia di mandare KO il 50% del settore della componentistica. Così parlò Confindustria a proposito della trasformazione necessaria, indispensabile, dell'industria automobilistica. Viene da dire, non c'era da attendere il pronunciamento della UE. Quanti anni, forse addirittura almeno un decennio, forse di più, che all'orizzonte c'è l'indispensabile conversione dell'industria automobilistica, che produce una quota significativa delle emissioni nocive. Però si aspetta che sia la UE a fissare un paletto, per dire vergogna la UE che ha fissato il paletto. A proposito dei no di Confindustria, ce n'è un altro che oggi segnala sempre la stampa, che scartocciando il giornale sto cercando perché non lo ritrovo più. Sentite anche il rallentamento dell'enunciato per avere più tempo per trovare. Ah, eccolo qua, siamo a pagina 9 sempre della stampa, con chi se la prende Bonomi con il decreto sul tema delle delocalizzazioni. È ancora sconto, scrive Luca Monticelli, tra governo e Confindustria l'asse tra Movimento 5 Stelle e PD ha rimesso in pista il decreto antidelocalizzazioni fermo ai box da agosto. E questo che cosa ha fatto? Ha scatenato l'ira di Bonomi. Le crisi aziendali aziendali, dice, vanno gestiti insieme. Aveva rilanciato ieri su questo giornale la vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde, una spinta che però non piace a Bonomi. L'obiettivo del provvedimento è chiaro, dice, una battaglia di bandierina fortemente e ideologicamente anti-impresa. Ecco, questa è la posizione di Bonomi, che invece difende le delocalizzazioni. Sono le 8:50 minuti, mi rimane poco pochissimo, e per non arrivare troppo lungo non mi voglio ritagliare lo spazio per riprendere una monumentale intervista che ieri ha pubblicato Libero. Ebbene sì, un'intervista che ha come protagonista, chissà se ve lo ricordate, niente po' di meno che Awana Ghana. Immagino che adesso ci sia una reminiscenza improvvisa dentro molti di voi. Awana Ghana, la grande stagione dei DJ della puntina veloce, quella storica delle radio, che contava protagonisti come l'Olandese Volante, come Leonardo Leopardo, e appunto Awana Ghana, che era DJ di Radio Monte Carlo. Perché si parla di Awana Ghana? Perché la sua storia lo ha portato a una conversione importante, ma non voglio anticipare niente. Awana Ghana racconta nell'intervista pubblicata da Libero che in questo momento vive a Monaco, dove ha un bellissimo rapporto con il principe Alberto, ma prima di arrivare a Monaco viveva a Parigi, racconta, in pieno 68, poi tornato in Italia è diventato un giovane anarchico per poi diventare un liberale legato a Malagodi, finché un giorno uno zio da parte di mamma lo iscrisse al Grande Oriente d'Italia, la più importante associazione massonica in Italia. Ma il passato è passato, e quindi c'erano i dischi, c'era Malagodi, c'era il Grande Oriente, e adesso che cosa c'è? Eccola qua la rivelazione di Awana Ghana: da oggi faccio parte dell'ordine dei Templari, il mio nome è Fra Antonio Awana Ghana Costantini Picardi, siamo cavalieri Monaco di origine cistercense sotto la regola di San Bernardo di Chiaravalle, e da statuto, racconta, noi Templari abbiamo come obiettivo la sopravvivenza dell'umanità e la difesa del cristianesimo. Oh, eccoci, sono tornati i Templari ad affiancare Salvini e la Meloni nella difesa del cristianesimo. Gli viene chiesto, ma cosa significa difendere il cristianesimo? Risponde Awana Ghana, anzi Antonio Awana Ghana Costantini Picardi, monaco e cavaliere templare, significa che uno di Al-Qaeda non potrà mai avere i nostri valori. Spesso quando guardiamo ad Oriente siamo preoccupati, e di oggi per l'ordine dei Templari, eccola qua l'altra notizia, sono il ministro degli esteri della nazione templare, addirittura ministro degli esteri, è un po' il Di Maio dei templari. Ma racconta di più Awana Ghana, perché la nazione templare sarebbe stata riconosciuta dall'ONU e sta trattando un chilometro quadrato di terreno per costruire lo stato templare. Insomma, potrebbe sorgere a breve, riconosciuto dall'ONU, lo stato templare in un chilometro quadrato, praticamente un parcheggione della Bennett, di cui Awana Ghana è niente po' di meno che il ministro degli esteri. Racconta poi peraltro che aveva fatto anche la comparsa in un film di Orson Welles, niente di meno. Ma lasciamo malinconicamente questa intervista, anche perché poi Libero nella stessa pagina racconta la mossa d'ingroia per la Lollobrigida. Ebbene sì, è pronta l'istanza di revoca dell'amministrazione di sostegno per Gina Lollobrigida, lo ha annunciato proprio lui, l'avvocato Antonio Ingroia, e lo ha annunciato intervenendo insieme alla Lollobrigida domenica in alla vigilia dell'udienza del 14 dicembre del processo per circonvenzione di incapace nei confronti dell'ex factotum Andrea Piazzola, che gestiva i beni della Lollo, di cui adesso Ingroia è il nuovo avvocato. E niente, siamo arrivati con a Juana Gana, ministro degli esteri della nazione templare e in groia avvocato della Lollobrigida, praticamente alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Come vi dicevo, si scrive molto del fattaccio del sorteggio UEFA, ma si scrive anche di un'inchiesta, una nuova inchiesta che riguarda il pallone e che troviamo per esempio oggi a pagina 21 del Corriere della Sera, e dell'inchiesta su calciomercato e frodi fiscali, indagato l'agente Ramadani, le operazioni nel mirino, quelle di Chiesa e Pjanic, chiesti documenti a 11 club di Serie A e Serie B che sono coinvolte nell'inchiesta, insomma un nuovo polverone che potrebbe scatenarsi a breve sul calcio italiano. Vado a chiudere, aiuto il microfono ha deciso quasi di abbandonarmi proprio mentre dicevo vado a chiudere, quindi consideriamolo un rafforzativo. Vado a chiudere questa sequela di parole, tanto per riecheggiare il tormentone dell'abbonaggio, proprio per ricordare agli ascoltatori, che già lo sanno perché in onda lo spot, lo stiamo ricordando nelle trasmissioni, che sabato nel cortile di Radio Popolare, in totale sicurezza, all'aperto, avverrà, ci sarà la cerimonia di consegna degli attestati di stima per i super abbonati, ma ci sarà anche la consegna dei frisbee gialli. Sono arrivati, ve lo ricorderete, no? Il frisbee giallo cantato in parole. Ci sono centinaia di frisbee gialli per premiare anche tutti gli altri abbonati, azionisti, mattonati, tesserati che ci sostengono quotidianamente. Beh, ma insomma, vi diremo di più in modo più preciso nel corso di questi giorni. Io però vado a chiudere perché incombe la pubblicità, e poi subito dopo sarà di nuovo Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Grazie intanto per esserci stati, ci sentiamo domani con il Demone del Tardi. Buona giornata a tutti, da Gianmarco Bacchi.